O Dio dei nostri padri, ti vogliamo dire tutta la nostra gratitudine, la nostra lode, perché tu sei Dio fedele, tu non ci abbandoni mai a noi stessi, ma ti prendi cura di noi anche quando noi ci allontaniamo da te e non siamo fedeli alla nostra alleanza, quell'alleanza che tu ci hai donato e che hai stipulato con noi. Ti vogliamo dire grazie per questa tua tenerezza e per l'amore con cui tu hai aperto una porta nuova, la porta di misericordia che è Gesù. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché tu sei la pietra viva su cui noi veniamo costruiti dal Padre. Tu sei la pietra di scarto davanti agli uomini, ma scelta ed eletta davanti al Padre. Ti lodiamo, ti benediciamo perché tu sei con noi, tu sei risorto, sei vivente e ci inviti a diventare portatori di vita, testimoni della misericordia, segni della bontà del Padre nel mondo. O Spirito Santo, tu che ci sei donato dal Padre e dal Figlio, tu che sei lo Spirito del Padre e del Figlio, vieni a operare in noi quella nuova creazione che ci rende veramente figli. Trasformaci, rinnovaci, fa di noi delle creature nuove. Ti ringraziamo per tutto quanto ci vorrai suggerire, noi ti promettiamo di mettere in atto tutto quanto tu ci suggerirai, metterai nel nostro cuore. Donaci desideri di pienezza di vita, donaci la consolazione che può venire solo da te. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa e sei la madre nostra, donaci di arrivare a conoscere attraverso di te il segreto della tua dedizione e della tua fedeltà. Amen. Siamo al capitolo 10 della prima lettera ai Corinzi e ancora una volta vorrei suggerirvi di leggere insieme, quando avrete un momento di tempo, anche prima di coricarvi stasera, i capitoli 8 e 9, che sono legati a questo capitolo 10. Sono tre capitoli in cui San Paolo sta presentando il tema delle carni sacrificate agli idoli. Un tema che a noi sembra, apparentemente, guardandolo così a prima vista, qualcosa di non rilevante. E se poi lo leggete con attenzione vedrete che invece è molto rilevante. In realtà è il tema della libertà di fronte al fratello, ma anche la mia capacità di pormi di fronte alle situazioni con una coscienza trasparente, una coscienza che però deve essere così attenta a non diventare semplicemente la libertà di fare quello che voglio, ma la mia libertà non può mai in nessuna maniera diventare causa di perdita di fede da parte del mio fratello. Per cui abbiamo visto, soprattutto il capitolo 9, quando San Paolo dice: al di là della mia libertà, io so che le carni immolate agli idoli non sono nulla, per cui posso mangiarle tranquillamente. Ma se c'è un mio fratello che lui non ha questa convinzione che ho io, e quindi lui pensa che gli idoli siano qualcosa, e dunque quando vede me mangiare, lui mangia, ma lui è convinto che gli idoli abbiano un valore, a questo punto lui pecca e del suo peccato sono responsabile io. Allora San Paolo dice: io che sono libero, il più libero di tutti, ho voluto farmi servo di tutti. La libertà che non diventa libertà per, cioè libertà che diventa carità, che diventa dono, può diventare un autogol. E San Paolo presenta poi alcuni esempi molto, molto belli, per esempio quando lui dice: non sono io libero, non sono io di fare come fanno gli altri apostoli, ebbene io preferisco non servirmi della mia libertà di portarmi dietro una mia moglie, una donna, di servirmi dei beni che mi danno le varie chiese, io predico il Vangelo gratuitamente, è giusto che loro mi mantengano. Ebbene Paolo dice: io potrei, è un diritto, perché lui presenta l'esempio anche preso dalla Bibbia, quando dice c'è un c'è un precetto che dice non metterai la museruola al bue che trebbia, e allora San Paolo dice ma forse che Dio si preoccupa del bue? Ma Dio ha scritto questi precetti per noi, vuol dire che se tu lavori per qualcuno hai diritto di ricevere da questo qualcuno almeno il riconoscimento del lavoro che hai fatto. Dunque se io vi ho annunciato il Vangelo ho il diritto che voi mi date il necessario, perché dal momento che io predico il Vangelo non ho tempo di lavorare, voi ho diritto di accogliere quello che voi mi date gratuitamente, ma io preferisco morire piuttosto che servirmi di questo diritto, perché non voglio postare nessun ostacolo al Vangelo. Paolo non dice che gli altri non devono farlo, lui dice ognuno ha un dono suo, a ognuno lo Spirito ha un suggerimento. Paolo ha intuito che questa cosa è un di più di gratuità che può servire a diventare una buona notizia, una nuova evangelizzazione, capite? Dove la nuova evangelizzazione non è il catechismo o il raccontare il Vangelo o il dover convincere l'altro della verità di qualche annuncio di fede o il cherigma, no, non è questo. La nuova evangelizzazione sta nella testimonianza del tuo amore. Hai un amore così grande dentro che l'altro guardando dice ma da dove lo prendi questo amore? Qual è il tuo segreto? Come fai ad essere così contento? Ecco la nuova evangelizzazione, cioè tu diventi una buona notizia, la tua vita diventa una buona notizia. Ecco allora che Paolo presenta proprio questo, dice io non voglio assolutamente che venga meno attraverso questa possibilità di annunciare la buona notizia con la mia vita, Per cui non è tanto il dire, fare le prediche, capite? C'è qui il grande equivoco, il pensare che la nuova evangelizzazione deve diventare, una nuova indottrinamento. Non è questo, assolutamente. Il nostro Occidente non ha bisogno di un nuovo indottrinamento, cioè certo c'è tanta ignoranza e bisogna anche colmarla, ma la prima cosa è la credibilità, cioè tu cristiano, tu che dici di appoggiarti a Gesù, mostrami in che cosa credi. Se tu credi davvero in Lui, perché sei così agitato? Perché sei così ansioso? Se davvero Dio è il centro della tua vita e Lui è amore, come mai ti viene l'esaurimento nervoso? È possibile? Come mai cadi nella depressione? Non è strano? Si può essere depressi a cristiani? Mi sembra impossibile. Perché o ti fidi di Dio, che è amore, e allora non hai motivo di angosciarti, o ti angosci vuol dire che non ti fidi di Lui. Una delle due. Capite che allora la nuova evangelizzazione parte da lì, Non perché il cristiano va sempre in giro a fare il sorriso e dice oh vi voglio bene, no, questo qui è un irenismo facile e un po' stupido, ma il cristiano è colui che malgrado tutto attraversa il deserto come gli altri, ma ha una marcia in più per attraversarlo, capite? Perché sono sicuro che lui lo attraversa con me, che lui è con me. E allora però dice questa cosa, tutto questo, San Paolo dice non è che queste cose cadono giù dal cielo così, no? Io mi sono trovato a fare queste scelte perché ma guarda che bravo, no, anzi, dice, mi sto buttando per salvare ad ogni costo qualcuno, quindi mi sto facendo greco con i greci, pagano con i pagani, mi sto facendo tutto a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni, però attenzione, devo essere vigilante, ed ecco la conclusione del capitolo 9, vi sto facendo un po' di assunto per farvi capire a che punto siamo. San Paolo, alla fine c'è questa bellissima immagine della corsa nello stadio, vi dicevo che Paolo ha in mente i giochi istmici che si facevano a Corinto, erano i giochi che si facevano, voi sapete che i giochi olimpici si facevano una volta ogni 4 anni, allora i giochi istmici si facevano il primo e il terzo anno dopo i giochi olimpici, quindi dopo i giochi olimpici il primo anno c'erano i giochi istmici, un anno di pausa, giochi istmici di nuovo, pausa e giochi olimpici, quindi giocavano sempre sti greci, insomma. Allora San Paolo, siamo a Corinto, i giochi istmici avvenivano proprio a Corinto, E ai tempi di Paolo datavano già di 6 secoli questi giochi, e quindi erano molto famosi, convocavano tutta la Grecia, molta gente arrivava. Corinto era una città commerciale, una città con 2 porti, quindi potete immaginare una città dove si mischiavano le razze, le lingue, un po' tutto. E allora Paolo prende un esempio dalla vita quotidiana. I Corinti hanno, allora dice, ma sapete, questa gente qui per andare a prendersi una corona che appassisce, è una corona di pino, prendevano, non, niente medaglie, niente sponsor da migliaia di euro, milioni di euro, niente, si correva per prendere una medaglia di perché si correva in pineta, perché le corse maggiori erano a cavallo, poi si correva, eccetera, bisogna fare. Allora San Paolo dice, ma vedete questa gente qui, fanno le lotte, corrono, eccetera, ma si allenano per prendere una corona di pino. Che poi quando secca cadono gli aghi, che ti rimane niente, poi può servire per accendere il fuoco in casa, che te ne fai? Neanche posso una coppa, una medaglia, anche di tolla, di latta, no? Ma, e dice, ma noi per conseguire il premio, che è l'amore di Cristo, il portare l'amore agli altri, l'Evangelo, la buona notizia, ma non dovremmo fare tutta questa fatica? Dice, ma capite, anch'io dice, corro, ma non come chi batte, come chi corre, fa delle gare senza niente, io combatto, ma non come chi batte l'aria, ma comincio a combattere con me stesso. E quindi è tutta una, siamo nella parte, possiamo dire, parenetica, comincia questo capitolo decimo, parenetica vuol dire esortativa, dove San Paolo comincia a dire, vedete, se quelli che corrono allo stadio fanno così, tanto più noi. In fondo è un po' come ricordiamo il Vangelo, guardate che Paolo quando parla ha sempre davanti il Vangelo. Sembra che Paolo sappia a memoria il Vangelo. Il Vangelo, notate bene che non è ancora stato scritto, circolavano semplicemente delle collezioni orali, passavano di bocca in bocca. Il Vangelo, qui siamo nell'anno 54 probabilmente, 52, 53, 54, quando scrive Paolo, forse 54. Ora, il Vangelo di Luca e gli altri Vangeli, il Vangelo di Luca intorno agli anni 80 nasce, comunque si diffonde, o 70, 80, dopo il 70, quello di Matteo sicuramente dopo il 70, San Marco forse anche negli anni 50, però non c'era ancora in giro il Vangelo. Allora, San Paolo che cosa ha in mente? Ha in mente le esortazioni di Gesù alla vigilanza. Ricordate, abbiamo letto in questi giorni, vigilate, vigilate, se il padrone sapesse a che ora arriva il ladro sarebbe attento, anche voi vigilate perché non sapete. Quindi la vigilanza, che è questa attenzione, questo essere non addormentati, cioè chi è colui che vigila? È colui che non dà per scontato che i ladri non arrivano, no? Quindi è colui che, sapendo che non c'è una sicurezza, allora sto attento. Allora, che cos'è l'allenamento? Si allena chi è sicuro, chi non è sicuro di vincere, ma che vuol vincere a tutti i costi. Allora, che cos'è questa vita? Viene presentata come una gara dove c'è un allenamento da fare. E l'allenamento, ma come? Per fare le corse, Claudia, quante ore? Per conquistare il regno di Dio, l'amore di Dio. Ma che fatica fai allora? Quali sono gli impegni, perché io so che lei fa le corse, le maratone. Allora, uno dice, ma che fatica devi fare per fare le maratone, per queste cose? Ma San Paolo dice, ma guardate che noi abbiamo un premio più grande, altro che una corona di pino, altro che il nostro premio. Allora, non dovremmo noi fare tutto questo, fare di più? E allora San Paolo riprende, siamo al capitolo decimo, parte un po' da qualcosa di interessante, per esempio si riaggancia a, siamo sempre nel tema della vigilanza, no? Quindi non date nulla per scontato, guardate che non è così, non è detto che siccome voi avete fatto la scelta cristiana siete già arrivati, guardate che questo è un vero rischio, e qui lo mette in risalto. Non voglio infatti che ignoriate, o fratelli, che i nostri padri sono stati tutti sotto la nube. Notate bene, abbiamo ben 5 azioni che i nostri padri, chi sono i nostri padri? Paolo sta parlando, è un ebreo, sta parlando degli ebrei. Quindi sta dicendo, vedete, i nostri padri ebrei, dice, conoscete poi, perché chiaramente Paolo vive la propria situazione di ebreo, e durante le celebrazioni e durante le omilie che lui teneva, anche allora certamente doveva citare la parola di Dio, leggevano la Sacra Scrittura, soprattutto l'Esodo. Ricordate che i libri più letti erano certamente l'Esodo, che l'Esodo ricorda il grande esodo di Cristo, l'esodo da questo mondo al Padre, quindi non è semplicemente l'esodo di Mosè, ma il nuovo Mosè è Gesù, è lui che ci porta fuori, che ci fa attraversare il male, il mare, il male, è lui che vince tutto, che vince il nemico, il faraone, è lui che ci fa attraversare il deserto, che ci rende capaci di entrare nella terra promessa, quindi capite, c'è tutta questa lettura simbolica e profonda. E allora San Paolo ricorda, dice, vi ricordate i nostri padri cosa hanno fatto, gli ebrei, i nostri padri, i padri nostri, sono stati tutti, notate bene, vengono elencate 5 azioni, per 5 volte viene ripetuta la parola tutti, pantes in greco, tutti hanno fatto, che cosa hanno fatto? Allora, sono stati tutti sotto la nube. Tutti hanno attraversato il mare, tutti sono stati battezzati in Mosè nella nube in mare, tutti hanno mangiato lo stesso cibo spirituale, tutti hanno bevuto la stessa bevanda spirituale. Cosa sono questi 5 gesti che hanno compiuto? Notate bene, sono 5 gesti che sono simbolici dei gesti che avevano fatto anche i cristiani quando erano diventati cristiani, cioè i pagani diventando cristiani avevano compiuto alcuni gesti. Entrare sotto la nube vuol ricordare il battesimo, cioè passare attraverso l'esperienza di una immersione in Dio. La nube è la nube che ti protegge, è il simbolo, la Shekinah Yahweh era il simbolo della presenza di Dio, questo Dio che ti accompagna. Battesimo vuol dire essere immersi in Dio, tutti hanno fatto un'esperienza di Dio questi. Hanno attraversato il mare, qui viene in mente il battesimo. La vasca battesimale, attraversare il mare, l'acqua che è simbolo della morte, tu entri in questo mare, ma non muori in questo mare, ne esci perché Dio ti accompagna e ti fa uscire da quest'acqua che era un'acqua di morte, ricordate il Mar Rosso. Poi, quindi, una grande esperienza, quindi un'esperienza di Dio, il mare. Attraverso Mosè sono stati battezzati nella nube e nel mare, quindi qui ricordo del battesimo, chi è Mosè? Mosè è il simbolo di Cristo, è colui che è l'incaricato di Dio, ma non è lui Dio, lui è semplicemente un simbolo di quello che verrà dopo. Mosè è il più grande profeta, ma lui stesso ha preannunciato che ne sarebbe arrivato uno più grande di lui. E allora qui dice, tutti sono stati battezzati in Mosè, cioè attraverso Mosè, nella nube e nel mare, cioè sono stati immersi in questa esperienza di Dio, nel mare, nella nube, sono passati attraverso la morte, sono risorti, tutti. Tutti hanno mangiato lo stesso cibo spirituale, che cosa si ricorda qui? Chiaramente, attenzione, spirituale non vuol dire un cibo impalpabile, perché è come spesso spirituale e materiale vengono opposti, non sono 2 termini opposti, assolutamente no, non è come concreto astratto, assolutamente no, potremmo tradurre meglio, allora, tutti hanno mangiato lo stesso cibo pneumatico, pneuma vuol dire Spirito Santo. Allora, tutti hanno mangiato questo cibo dello Spirito Santo, cioè un cibo che viene da Dio, questo vuol dire cibo spirituale, non è un cibo che è impalpabile, intoccabile, c'è la massa spirituale, no, niente di questo, Quindi qualcosa di concreto, ma qual è il cibo spirituale? È l'Eucaristia, quindi la manna, ricordate che è già Gesù, Io sono il pane disceso dal cielo, i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti, ricordate il capitolo 6 di San Giovanni, io sono il pane, quello che viene da Dio, il cibo che viene da Dio, la vita che viene da Dio, chi mangia di questo pane non morirà in eterno. Ecco allora questo. Allora, i vostri padri hanno fatto questo, quindi in qualche maniera cosa hanno fatto i padri? Hanno anticipato quello che voi avete vissuto, cioè hanno compiuto gli stessi gesti che avete fatto voi, dei gesti importanti, significativi. fondamentali. E poi hanno bevuto la stessa bevanda spirituale. Bevanda spirituale, ricordate qual era? Cioè bevanda dello spirito, perché era una bevanda data da Dio, spirituale vuol dire da Dio. Sempre, cos'è questa bevanda? Era quella roccia che Mosè, su cui Mosè ha steso il suo bastone e l'ha percossa per far uscire acqua, perché mancava l'acqua. E allora, però, c'era una leggenda rabbinica che diceva che in realtà questa roccia li seguiva. Gli ebrei si spostavano e la roccia era con loro, quindi ogni volta che loro si fermavano, la roccia si fermava anche lei, e giù acqua, c'era sempre acqua. Allora San Paolo dice, questa roccia che li accompagnava, notate bene, era Cristo, cioè è già, chi è costui che ci disseta, no? Colui che dice, ricordate il famoso anche qui, il discorso che Gesù fa nel Vangelo di San Giovanni, chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Questo disse, dice San Giovanni, di coloro che avrebbero ricevuto lo Spirito Santo, questa bevanda spirituale, che vuol dire che non muori di sete con Gesù, vuol dire che lui è l'acqua viva. Ricordate la promessa fatta alla Samaritana, Giovanni 4, lo ricordate? Tu vieni qui a questo pozzo, ma devi tornarci ogni giorno. Ma chi invece beve l'acqua che io do, quest'acqua scaturisce dentro di lui ed è una sorgente, per cui questa roccia ti accompagna. È come una roccia che ti accompagna. Bevi, ma non hai più bisogno di bere un'altra volta, perché ce l'hai dentro. Ed è qui che viene il bello. Dopo queste cinque azioni, che ricordano, vedete, i sacramenti, no? Quindi la parola di Dio che ti nutre, la nube, il battesimo che ti libera dal male e dalla morte, l'immersione in Cristo attraverso l'Eucaristia, la riconciliazione, quest'acqua che ti lava, che ti disseta, vedete i sacramenti, no? E poi dice, eppure, ma Dio non si compiacque della maggior parte di loro, e furono abbattuti nel deserto. Come mai questa cosa qui? Cosa succede? E qui vediamo al titolo che io ho dato a questo testo. I sacramenti non garantiscono la salvezza. Questo testo, questo brano che abbiamo letto, è collegato direttamente a quello che dicevamo prima. Per dire, state attenti che i gesti sacri in sé non sono efficaci se voi poi non ci mettete del vostro. Cioè voi potete dire, ma adesso abbiamo ricevuto la parola di Dio, abbiamo il battesimo, abbiamo l'Eucaristia, abbiamo la riconciliazione, abbiamo la messa, abbiamo i santini, abbiamo le immaginette, abbiamo le candele, la Santa Rita d'Acacia, allora siamo a posto. Se Dio non fosse contento di me, francamente sarebbe incontentabile. No, attenzione, guarda che Dio non si è compiaciuto di loro. Perché? Perché questo non basta. Perché tu puoi credere che Dio è con te. Certo, Lui è con te, perché Lui è fedele, Lui non ti abbandona. Ricordate, no? Se leggete il libro di Samuele, il libro dei Giudici, a un certo punto trovate nel libro dei Giudici che... No, il libro di Samuele... A un certo punto arrivano i Filistei e hanno sconfitto Israele. Allora cosa facciamo? Prendiamo l'arca del Signore, ai tempi di Eli, di Samuele, che era il sacerdotele, prendiamo l'arca del Signore, la portiamo in mezzo a noi, in mezzo alla battaglia, e con l'arca del Signore vinceremo. Vi ricordate come finire? L'arca viene conquistata, perdono la battaglia e perdono anche l'arca. E allora, ecco, perché questo? Perché? Perché hai preso Dio come un talismano. Siccome io sono battezzato, eccetera, tutto mi deve andare bene. Siccome sono diventato cristiano, allora tutto va bene. Guarda che il cristianesimo non è una polizza d'assicurazione. È qualcosa che ti deve mettere in gioco ogni giorno. Se non ti mette in gioco, non serve assolutamente niente. E quindi, ecco l'allenamento di cui parlava prima Paolo. Se tu non ti alleni ogni giorno, se tu non resti, ecco la vigilanza, se tu non sei attento, rischi di confondere i riti con la fede. Guardate che questa è una cosa molto presente. È quello che il Cardinal Martini chiamava nella parrocchia i vicini lontani, cioè sono quei cristiani che sono lì, fanno l'oratorio, magari fanno il catechista e la catechista, lavorano nella parrocchia, aiutano il parroco di qui, sono lì, ma alla fine si presumono cristiani, ma la fede non ha scalfito niente. Perché? Perché dentro manca ancora la carità e la capacità di coinvolgersi e di vivere fino in fondo il Vangelo. Basta che non riesci a fare una scelta che veramente è evangelica, veramente cristiana, perché comunque c'è il perbenismo, c'è il modo di pensare della gente, c'è la cultura, ma tutto sommato cosa vuole il Signore? Più di così, no? Cioè non riesco a fare quel salto di qualità che mi permette di giocarmi fino in fondo e far sì che il Vangelo diventi credibile, capite? È lì. E quindi è il vivere, quella che padre Finet chiamava la tiedeur, la tiepidezza. La tiepidezza è questo sentirsi fondamentalmente a posto e non porsi più nessun problema, no? E il guai è questo, quando tu non ti poni più nessun problema sei già finito. Sant'Agostino dice ut dixistis atis feristi, quando hai detto stop sei morto. Cioè, guai, questi si sentivano a posto, sono entrati nella nube, hanno avuto questo, hanno avuto quello, cioè confondere la religione con la fede. Siamo nell'anno della fede, stiamo attenti, La religione sono i gesti che tu devi fare, perché alla fine non puoi dire io credo nel Signore se non ti esprimi. Noi siamo mica angeli, abbiamo bisogno che di esprimerci, abbiamo bisogno del segno di croce, della genuflessione, abbiamo bisogno di andare in chiesa, di metterci in ginocchio. Sono tutti gesti, si chiamano gesti di religione, religiosi se volete, sono espressione della fede. Ma capite che io posso benissimo fare dei gesti religiosi senza fede? E quindi posso andare sotto la nube, posso attraversare il mare, ma Dio non si compiacque della maggior parte di loro. Perché? Ma perché la loro vita è una vita divisa. La fede è qui, la vita è di là. Quello che dico di credere è qui, ma poi alla fine faccio altro, capite? Ma se non dobbiamo mica esagerare, ma alla fine vado a messa, cosa vuole il Signore di più? Faccio la comunione, poi ho educato i miei figli, ma spesso la gente si domanda, ma ho educato i miei figli cristiani, collegio cattolico, scuola, come mai hanno perso tutti la fede? La domanda è, ma sei riuscito a trasmettere il calore del Vangelo? Cioè, vedendo te, hanno detto, ma guarda che bello vivere il Vangelo come la mia mamma e il mio papà, mi viene una gran voglia di viverlo anch'io così. Perché guardate che la maggioranza succede proprio così, Io ho conosciuto ragazzi che hanno perso la fede, religiosissimi genitori, poi succede il contrario. Mi ricordo un ragazzo che è stato qui, educato da una madre comunista, neanche sposata in chiesa, marxista, non l'ha neanche battezzato, eccetera, capo della cellula comunista della città dove era lui e tutto quanto. Lui a 20 anni ha cominciato a frequentare dei giovani all'università dicendo ma questi qui guarda come sono contenti e cosa hanno dentro, erano dei giovani cristiani, eccetera. A 20 anni si è battezzato con grande dispiacere di sua madre, ma d'altra parte vedere che sua madre non è stata convincente del comunismo, non gli ha dato la gioia, o comunque certamente il sol dell'avvenire non gli ha spianato davanti delle cose, soprattutto con tutto quello che è successo dopo il sol dell'avvenire. Eppure capite, ora è lì il discorso, perché Dio non si compiace? Perché tu puoi benissimo, Dio è certamente con te, ma il rischio è che tu non sei con lui. Ricordate cosa diceva Mazzarin del Brel? Signore, se tu sei dappertutto, perché io sono sempre altrove? Ecco, questo è il rischio, capite? Lui è dappertutto, ma noi siamo altrove. Lui c'è, lui è fedele. Notate bene che dopo la sconfitta, quando l'arca viene portata via, si domandano perché il Signore ha lasciato portare via l'arca e non è sceso a difenderci? Ma perché a lui non ne frega niente, né dell'arca né del Tempio? Ma perché il Signore non ha incendiato gli Assiri e i Babilonesi, che quando sono entrati a far disastri, quando i Babilonesi sono entrati e hanno incendiato il Tempio, cioè, perché non li ha fulminati tutti? Perché? Ma perché a Dio non gliene frega niente, né del Tempio, né dei sabati, né delle sinagoghe, né nient'altro, non gliene frega niente. A Lui interessa il tuo cuore. E se tu non sei, se tu non sei vicino a Lui, Lui distruggerà tutto quello che tu hai costruito intorno, che diventa un idolo, purché Lui torni ad essere il primo. Ed è quello che sta succedendo a noi, capite? Ci sta spogliando di tutto, grazie anche a questa crisi, perché forse bisogna scoprire che c'è qualcos'altro. Rispetto all'euro, al denaro, alla banca, al commercio, al lavoro sicuro, eccetera. Forse sono delle cose che valgono di più. Lo scopriranno dopo di noi, perché penso di solito la storia non si fa sui 5-10 anni, ma Israele ci riflette dopo 60-70 anni, dopo queste cose, comincia a capire, ecco, stando in esilio in Babilonia, cominciano a capire come Dio ci ha parlato attraverso queste disgrazie, perché Dio ci parla attraverso gli avvenimenti. Non dobbiamo pensare che Dio ci mandi giù il bigliettino, eh? Gli avvenimenti sono i nostri maestri, Dio parla attraverso gli avvenimenti. Allora San Paolo dice, state attenti, non illudetevi che basti questo, occorre che la religione trasmetta ciò che ho di fede, se no diventa solo teatro, capite? Cioè è semplicemente l'espressione di qualcosa che però non ho dentro, è un teatro, è quello che Gesù chiama fariseismo. Ipocritai, gli ipocriti non sono dei disgraziati, non vuol dire falsi, ipocritai in greco vuol dire attori, quindi rischiamo di essere degli attori, della gente che recita andare in chiesa, il fare delle cose eccetera, ma dietro non c'è una fede corrispondente, ecco qui il guaio. Allora capite che il leggere questo uno dice mamma mia, e poi dice queste cose accaddero come typos. San Paolo parla di typos. Cos'è il tipo? Si chiama qualcosa di tipico. Ora, non è, qui la traduzione dice come esempio, ma in realtà non è l'esempio. È piuttosto dire, è un segno profetico. È come se Dio facesse vedere in anticipo, attraverso questi eventi, ci volesse preammonire per dire, guarda dove vai a finire, quando tu ti illudi che la tua fede è sufficiente quando tu compi dei gesti. Se bastasse fare queste cose per essere a posto, no? Allora, capite, dice, questo è stato scritto per noi, non è che questa cosa è per loro, no, cioè noi leggendo la scrittura ci domandiamo, ma che cosa mi vorrà mai dire Dio proponendomi questa parola? In che maniera Dio sta parlando al mio cuore adesso? E quindi che cosa suscita dentro di me? E questo, capite, che allora è qui che noi dobbiamo arrivare, a interrogarci sulla parola, e Paolo lo sta facendo, una specie di lezione divina, no? Le sta facendo San Paolo su questi episodi di Esodo 13, e il Salmo 78, e poi Esodo 16, e poi Numeri 20, e poi il Salmo 75, e poi ancora i Numeri 14, 16, 17, e poi dove ci dice furono abbattuti nel deserto, proprio una viene citata, c'è la citazione di Numeri 14, e poi ancora queste cose accaddero come tipo, come potremmo dire profezia per noi, cioè qualcosa che ti deve scioccare, stai attento che questo è per te. E poi dice perché, attenzione, qui c'è un po' la chiave penso, perché non desiderassimo cose cattive come essi le desiderarono. Non dice, attenzione, non dice perché noi non facessimo cose cattive come essi lo hanno fatto. Questi non hanno fatto cose cattive, ma le hanno solo desiderate. Capite che è ancora più fine la cosa, eh? Ricordate quando Gesù dice, vi è stato detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna col desiderio di lei, o un uomo naturalmente per le donne la stessa cosa, col desiderio di lei, costui o costei ha già peccato con lui nel suo cuore, cioè il desiderio. Non esistono soltanto i peccati che fai, ma anche quelle cose che non fai, ma che hai covato dentro e quindi che hai coltivato. Capite che più, perché questo è più profondo, vuol dire che il peccato, il male che fai, non è semplicemente un qualcosa di esterno, ma ha una radice dentro. C'è un'unità profonda che comincia col desiderare e quindi è cominciare, se tu non curi la radice, è inutile che metti il verde rame sulle foglie, non serve a niente perché piove e le foglie vengono lavate. Occorre che curi la radice e quindi questi l'hanno pagata perché noi imparassimo a non desiderare cose cattive come loro le hanno desiderate, perché in realtà erano lì, avevano tutto, ma i loro desideri erano diversi, pensavano all'Egitto, ma guarda come si stava bene, ma guarda quelli là, invidiavano quelli che stavano meglio, no? Qualche volta, guardate, che io penso, certi peccati noi non li facciamo non perché detestiamo il male, ma perché abbiamo vergogna a farli, magari invidiamo gli altri che li fanno perché insomma hanno la stracciataggine un po' più di noi, no? Io mi ricordo qualche giovane, un giovane che mi diceva, sono andato a fare la gita scolastica con i miei compagni, quinta superiore, ho fatto di quelle porcherie, e tu come mai non le hai fatte? Me ne sarei vergognato tutta la vita, ma l'hai fatto perché amavi Dio? Fanno semplicemente perché avrei avuto vergogna di me stesso. Capite che questo non basta per evitare l'inferno, eh? Occorre desiderare il bene, non semplicemente vergognarsi del male. Ci vuole qualcosa di più. Il famoso dolore perfetto, dolore imperfetto, no? Cioè, è perché amo Dio che evito il male, non semplicemente perché ho vergogna. Perché poi devo andare a confessarmi con che faccia mi presento al prete. Va bene, magari vado da uno un po' sordo, lontano, non so, uno che non mi conosce, come c'è gente che ha fatto chilometri per andare a confessarsi, ma guarda che comunque il prete non ha nessun potere di perdonare nessuno, perché è Gesù che perdona, mica lui, e voi cosa gliene frega lui, tanto lui ne ascolta talmente tanti che entrano di fresco di là, ma il discorso è un altro, è che se tu non hai un cuore verso Dio, alla fine è facile vivere questa vita divisa, no? Perché c'è questa diffusione della pornografia su internet? Ma è sicuro, in casa, di nascosto, col tuo computer portatile, puoi fare tutte le porcherie che vuoi, ce l'hai lì, sotto il naso, e nessuno dice... Ma, capite? Ma perché? Ma prova, non so, se avevi un giornaletto, una cosa, un filmino, devi poi vederlo, magari ti capita la moglie a vedere mentre tu sei lì, cosa fai? Allora, qui invece è più facile, capite? Cioè, sono tutte quelle scamotage che ti permettono di fare le cose senza vergogna, ma questo non basta, occorre non desiderare, qui è il desiderio che ti frega. Ricordo il mio vecchio parroco, che è un tipo molto... Lui era di Monza, originario, ha fatto la guerra partigiana anche, perché parroco quando ero Sesto San Giovanni, mi ricordo, e ora ogni tanto faceva delle, quando c'era la festa per San Giuseppe, festa patronale, c'era un pranzo, invitava tutti i preti, anche i preti della zona, e c'era un banchetto per festeggiare un po', e poi uno diceva, ma no, basta, Don Egidio, adesso basta, e lui diceva, no, oh, mangia, perché guarda che i peccati di desiderio sono i peccati più stupidi, perché non hai mangiato niente, pure hai fatto peccato lo stesso. Ecco. Allora, capite? Cioè, allora questo vale per il cibo, vale per tutte le altre cose, per dire che è il cuore che conta, cioè lavora sul cuore, e questo è l'allenamento di cui parla San Paolo, è questa la lotta, i giochi istmici che bisogna fare, non soltanto a Corinto, è lì, è dire creare unità nella tua vita, cioè il tuo cuore batte per il bene, desidera il bene, hai voglia di trasparenza, di pulizia, di bellezza, e allora veramente tutto è pulito, Ma se il tuo occhio è cattivo, lo dice anche Gesù, l'occhio è il simbolo del desiderio, tutto è sporcato, perché il problema non è il buio che c'è fuori, ma se io ho il buco nella retina, vedo un buco, ma non è mica colpa, io continuo a vedere le mosche, ma non ci sono mosche in giro, ho dei problemi all'occhio, poi vedo le mosche, capite? Devi rendere più trasparente, guarisci il tuo occhio, ecco il desiderio, e allora capite, questi erano così. Allora, io penso che possiamo fermarci qui, questi versetti 1-6, a cui ho dato il titolo appunto «I sacramenti da soli non garantiscono la salvezza». E credo che possiamo già riflettere su queste cose qui, eh? Capite che ci mette un po' in discussione, siamo nell'anno della fede, ma la mia fede cos'è? Semplicemente dei gesti, dei riti, oppure tocca il cuore? Il Signore è con me, perché Lui è fedele, Lui non mi abbandona mai, ma il problema è io sono con Lui. È lì il discorso, posso accendere le candele, posso fare tutto, mi ricordo Monsignor Ghetti, parroco del suffragio Milano, lui era un tipo molto schietto, aveva detto di non accendere le candele durante la messa, no? Un giorno lui stava celebrando la messa, facendo omelia, una signora attraverso impettita la chiesa con una candela in mano, lui la ferma, signora dove va? Sbarrita, non sa che le Olimpiadi sono già finite, la fiaccola olimpica. Fatto capire che le candele erano semplicemente se il rischio, la candela in sé sai, come le Olimpiadi, come portare la fiaccola, ma dire che certe volte noi viviamo, rischiamo di vivere un po' questi gesti come se fossero dei talismani, e non qualcosa che esigono poi un cambiamento radicale di vita. Possiamo davvero pregare il Signore, Signore rendici capaci di essere onesti con noi stessi, profondi, veri, donaci il desiderio di trasparenza, di bellezza interiore, donaci dei desideri secondo il tuo cuore, ecco, allora tutta la nostra vita sarà nella trasparenza, nella luce, nella bellezza, e quindi diventeremo capaci di nuova evangelizzazione, cioè di trasmettere quella bellezza del Vangelo davanti alla quale gli altri rimarranno innamorati e ci diranno ma come fai? Spiegami da dove viene tutto questo.